Molte persone malate, non riesco ad arrivare a tutte in una sola volta, ma ascoltate. Sono certamente felice di essere di nuovo qui stasera in questo bell'auditorio, in mezzo a questo meraviglioso gruppo di persone. E stavamo entrando lì fuori qualche istante fa, le persone che stavano fuori per strada hanno detto che non sono riuscite ad entrare. E io ho detto, beh, forse posso procurarvi un po' di spazio. E loro non hanno voluto farli scendere. Così mi dispiace che non abbiamo abbastanza spazio per loro. Hanno detto che anche il seminterrato era pieno e così ci dispiace per questo. Ma siamo felici di essere qui e felici di vedere tutto questo bel gruppo di ministri, gli uomini d'affari qui e voi tutte delegazioni dalle diverse parti del paese. Ho avuto il grande privilegio di parlare stamattina alla colazione, il che ritengo certamente che sia un onore parlare davanti a tale brava gente. Sono stato sull'argomento di il guscio non sarà erede con il grano. Non sono riuscito a finirlo e non è stata colpa del fratello. Lui ha cercato di convincere la direzione a farci stare un po' di più, ma non ha voluto farlo. Certamente lo apprezzo, fratello Demos. È molto, molto cortese. Certamente vi ringrazio per la vostra gentilezza a tutti voi, ma non hanno proprio voluto lasciarcelo fare, così abbiamo dovuto chiudere. Lo riprenderò qualche altra volta per completarlo. Il guscio non sarà erede con il grano. L'avete capito voi che eravate qui? Spero che ci sia stato abbastanza da essere capito. Ora, so che stasera ci sarà anche un comitato, così non voglio trattenervi qui troppo a lungo, in modo che non lo perdiate, perché penso che sia stato certamente un bene per le persone di credo pentecostale. Quel comitato che abbiamo visto l'altra sera, un gruppo di uomini così bravi, risposte così meravigliose, dirette, mi ha fatto sentire davvero bene vederlo. Confido che il Signore lo benedica stasera. E chiunque lo guardi possa credere. Questa vuole essere la mia preghiera sincera. E tante notizie che sono arrivate oggi, dalla posta e con le telefonate, di tanti che sono stati guariti in questa riunione. Sono stato così contento di questo, che cioè occuparmi delle persone malate. Quello è proprio il mio ministero. Io vengo quassù per predicare, lo sapete, non sono un predicatore, però io con questa, la mia grammatica del Kentucky, is ain't, e tutte quelle parole. Così io non so dirle come quello che chiamiamo un moderno predicatore di oggi. Io non potrei prendere quel posto perché io non ho istruzione. Ma mi piace esprimere agli altri quello che so di ciò o quello che sento di sapere di ciò agli altri. Come l'ho appreso, come egli è per me, egli è tutta la mia vita, tutto quello che potrei mai aspettarmi che fosse. E molto più di quanto abbia mai pensato che a malapena avrei mai avuto un amico sulla terra quando ero ragazzino, ma oggi sono certamente grato per i grandi amici. Io sono, mi dispiace, io sono piuttosto fuori dal centro qui, da qualche parte, ha detto lui. Ora, per entrare direttamente nel servizio, andiamo alla lettura di qualche scrittura. Mi piace sempre leggere la Bibbia perché è la parola di Dio. Io credo così. E credo che essa sia l'infallibile parola di Dio. E ora ho delle scritture annotate qui e degli appunti a cui mi piacerebbe fare riferimento per qualche istante, forse per 45 minuti. E poi usciremo in tempo per andare stasera a vedere di nuovo questo meraviglioso comitato. E confido che Dio continui a benedirvi proprio dall'inizio alla fine. E so quello che dovete fare. E io devo guidare ancora fino a Tucson stasera, vedete, perciò potete immaginarvi. Sono 10 ore di guida. E partirò per oltreoceano e devo fare un'iniezione per la febbre gialla per un test al ministero nella mattinata. Quindi io devo recarmi laggiù. Ho ottenuto il rinvio l'altro giorno e ora non accetteranno più nessun no come risposta. E devo farne un'altra di tetano e tifo e i miei richiami. Perciò io davvero grato per questa opportunità e per quest'ottima riunione che abbiamo avuto prima del convegno. Questo mi ha certamente toccato il cuore. Siete un ottimo gruppo di persone. Confido che Dio vi benedica. Quando la grande ora, mai... Quel grande mostro che giace laggiù, che si è rivoltato in Alaska qualche giorno fa, ha sollevato di nuovo la coda stamattina, più o meno attraverso giù intorno a Washington. Potrebbe dirigersi in questa direzione molto facilmente. E se lo Spirito Santo mi dicesse mai con certezza, qualcuno mi ha risposto, mi ha chiesto questo, accadrà qui, fratello Branham? No, non lo so. Non so proprio, finché non ne vengo a conoscenza. È la verità. Voglio sempre essere onesto con voi, non presumerò, non mi farò nessuna idea né qualche quello che credo io né qualcosa del genere. Quando ve lo dico, accadrà. Beh, egli prima me lo deve dire e poi ve lo dirò. Io so che tutto il mondo è in uno stato di agitazione. Siamo al tempo della fine, ma una cosa che ho cercato di essere. Stamattina il fratello Shakarian diceva come lui una volta passava per le file di preghiera e andava laggiù e prendeva quei biglietti prima che le persone salissero e li guardava e vedeva se dicevo loro quello che ci avevano scritto. Scrivono ogni genere di cose sui loro biglietti di preghiera, sapete, e lui voleva vedere se fosse giusto. Ha detto che delle centinaia che aveva controllato non ce n'era mai stato uno sbagliato. Non ce ne sarà mai uno sbagliato, vedete, perché finché è Dio. Se mai proiettassi me stesso in questo, sarebbe subito sbagliato dall'inizio. Una ragazzina, il cui padre è seduto, che ora mi sta ascoltando, è venuta da me non molto tempo fa. Aveva fatto un sogno, disse, fratello Branham, cosa significa questo sogno? Dissi, non lo so, sorella, dovrò scoprirlo se il Signore me lo dirà. Così andai avanti e cercai di chiedere al Signore ed egli non me lo disse. La ragazzina ritornò di nuovo, disse, beh, dov'è ora l'interpretazione del mio sogno? Io dissi, vieni qui, cara, siediti, dissi, tuo padre e tua madre sono dei miei carissimi amici, vedi? E sono venuti fin dal Canada in pensione e sono rimasti qui con me. Loro credono a questo, a quanto cerco di dire. E non ho mai detto niente di sbagliato a nessuno volontariamente in vita mia. Se io penso di sapere cosa significa il sogno, ma finché io stesso non vedo quel sogno e poi egli mi dice cosa significa, non posso dirtelo. Vedi, se io mi invento qualcosa, ci potrebbe essere un momento in cui tu avresti bisogno di me tra la vita e la morte. E allora non sapresti se credermi o no. Se vi dico qualcosa nel nome del Signore, è veramente così. È chi me lo ha detto. E finora, in tutti questi anni, per tutto il mondo e intorno al mondo, mai una volta esso è stato sbagliato. Perché, e ora sapete che un essere umano non può essere così infallibile. Ci vuole lo Spirito di Dio per farlo. E ora ho un messaggio di cui sono responsabile. E molte volte sono stato considerato tra la gente, beh, forse qualcuno che non si sia messo un minuto a pensare che io fossi una persona terribile, che non mi piacessero le persone e che le ferissi sempre. E non è così, non è così. Io amo le persone, ma sapete, l'amore è correttivo. Se vostro figlio fosse seduto sulla strada lì fuori e voi diceste, Junior, caro, non ti voglio lì fuori, ma... E le macchine che gli ronzassero accanto, e voi lo portereste dentro. Lui corresse di nuovo fuori, beh, dovreste correggerlo. Se lo amate, lo farete. Dovete farlo. Se vedeste un uomo che discende il fiume verso le cascate in una barchetta e sapeste che quella barca sarebbe affondata quando arriva alle cascate, direste voi, John, tu forse dovresti riflettere un po', forse potresti non farcela. Se io sapessi che non ce la farà, lo tirerò fuori quasi con forza dalla barca se potessi, perché è l'amore che lo fa. E ora in questi messaggi che esprimo non cerco mai di introdurre una dottrina o cose così. Io lo faccio nella mia chiesa, ma qui in mezzo a uomini e donne che sono di denominazioni diverse con idee diverse, cerco di portarlo in forma leggera, di spiegarlo, ma abbastanza fino al punto che se siete nati dallo Spirito di Dio, credo che capirete quello che voglio dire. In mezzo a uomini cristiani, metodisti, battisti, presbiteriani, quant'altro. Ora stasera voglio andare a Genesi al 24 capitolo. Voglio leggere iniziando con il 12 versetto del 24 capitolo di Genesi. Disse, oh Signore Dio, Abram, mio Signore, dammi, ti prego, che io scontri oggi buon incontro ed usa benignità in verso Abram, mio Signore. Ecco, io mi fermerò presso alla fonte d'acqua e le figliuole della gente della città usciranno per attingere dell'acqua. Avvenga dunque che la fanciulla alla quale dicendole io, De, abbassa la tua secchia ciocché io bea, mi dirà, bevi ed anche darò a bere ai tuoi cammelli. Essa sia quella che tu hai preparata ad Isacco, tuo servitore, ed in ciò conoscerò che tu mi avrai usata benignità per, verso il mio Signore. E poi nel libro di Apocalisse, quello è l'inizio della Bibbia, Genesi. Ora, alla fine della Bibbia, voglio leggere nel 21° capitolo di Apocalisse e il 9° versetto. Sappiamo quello che questa scrittura di Genesi qui, leggete tutto il capitolo se volete, è Dio che invia Eliezer, cioè Abramo che invia Eliezer, scusatemi, a scegliere una sposa per Isacco. E la bella Rebecca venne fuori e in perfetta risposta alla preghiera che Eliezer, il servo di Abram, aveva appena fatto. Ora, nel 9° versetto del 21° capitolo di Apocalisse, allora venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò meco dicendo, vieni e io ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Ora voglio prendere come argomento stasera per questo la scelta di una sposa. E questo è, se mio fratello che registra qui vuole, questo è il nastro che puoi procedere a distribuire. E ora con questo non significa esattamente che io lo stia dicendo a questa congregazione presente, ma questi nastri vanno in tutto il mondo, vengono tradotti in praticamente una grande quantità di lingue anche nei paesi pagani di tutto il mondo. Gli inviamo i nastri gratis a una società della Chiesa e vengono tradotti e per tutte le giungle dell'Africa, in India, in tutto il mondo vanno questi nastri. Ora, scegliere una sposa, in molte cose della vita ci viene data una scelta, il modo di vivere stesso è una scelta. Abbiamo il diritto di fare a modo nostro, scegliere come vogliamo vivere. L'istruzione è una scelta. Possiamo scegliere se saremo istruiti o se non saremo istruiti. È una scelta che abbiamo. Il bene e il male sono una scelta. Ogni uomo, ogni donna, ragazzo e ragazza deve scegliere se cercherà di vivere giustamente o non vivere giustamente. È una scelta. La scelta è una cosa importante. La vostra destinazione eterna è una scelta. E forse stasera alcuni di voi faranno quella scelta di dove trascorrerete l'eternità prima che questo servizio termini stasera. Ci sarà una volta in cui, che se avete respinto Dio molte volte, ci sarà una volta in cui lo respingerete per l'ultima volta. C'è un confine tra la misericordia e il giudizio. Ed è una cosa pericolosa per un uomo, una donna, ragazzo o ragazza attraversare quel confine, perché non c'è ritorno quando si attraversa quel limite. Così stasera potrebbe essere la volta in cui molti prenderanno la propria decisione dove trascorreranno l'infinita eternità. C'è un'altra scelta che abbiamo nella vita, cioè un compagno per la vita. A un ragazzo o una ragazza che si incamminano nella vita è stato dato il diritto di fare una scelta. Il ragazzo sceglie e la ragazza ha il diritto di accettare o rifiutare, ma è sempre una scelta da entrambe le parti. Sia l'uomo che la donna hanno il diritto di scegliere. Inoltre avete una scelta come cristiani. Avete la scelta della Chiesa, qui in America, finora, in cui poter andare. Questo è il vostro privilegio americano, di scegliere qualsiasi Chiesa a cui voler appartenere. È una scelta. Non dovete andarci se non volete andarci. Ma se volete cambiare dalla metodista alla battista o dalla cattolica a una protestante o così via, non c'è nessuno che può dirvi né farvi andare in una determinata chiesa. È la nostra libertà. Ecco cos'è la nostra democrazia. Ogni uomo può scegliere per sé la libertà di religione ed è una grande cosa. Dio ci aiuta a mantenerla più a lungo possibile. Voi avete anche una scelta. Se quando scegliete questa chiesa, potete scegliere se voi in questa chiesa, se sceglierete una chiesa che vi guiderà alla vostra destinazione eterna. Potete scegliere una chiesa che abbia un certo credo, così potreste pensare che quel credo sia proprio quello che volete. Oppure l'altra chiesa che ha il suo credo. E poi c'è la parola di Dio di cui avete la scelta. Dovete fare la scelta. C'è una legge non scritta fra noi della scelta. Credo che fu Elia una volta sul Monte Carmelo, dopo la resa dei conti, in una grande ora di crisi in cui ora stiamo proprio per arrivare. E forse può essere per voi o per me stasera che facciamo questa scelta come l'esperienza del Monte Carmelo. Francamente penso che stia avvenendo ora in tutto il mondo, ma presto ci sarà un tempo in cui dovrete fare una scelta. E voi uomini qui delle vostre chiese denominazionali, credete davvero a questo, che l'ora è proprio su di voi in cui farete una scelta. O entrerete nel Concilio Mondiale, o non sarete più una denominazione. Dovrete farlo, e quella scelta arriverà presto. Ed è anche una cosa pericolosa aspettare fino a quell'ultima ora, perché potreste addossarvi qualcosa di cui non potreste liberarvi più. Sapete, c'è un tempo in cui si può essere avvertiti, poi se si attraversa quella linea di avvertimento, allora si è già segnati sull'altro lato, marchiati. Ricordate, quando arrivava l'anno del Giubileo e il sacerdote cavalcava suonando la sua tromba, ogni schiavo poteva andarsene libero. Ma se rifiutavano di accettare la propria libertà, allora doveva essere portato al tempio a un pilastro e un punteruolo gli perforava l'orecchio e poi lui serviva il suo padrone per sempre. Gli veniva messo sull'orecchio come simbolo dell'udire. La fede viene dall'udire. Lui aveva sentito quella tromba, ma non aveva voluto ascoltarla. E molte volte uomini e donne ascoltano la verità di Dio e la vedono rivendicata e dimostrata verità. Eppure non vogliono ascoltarla. C'è qualche altra ragione, c'è qualche altra scelta che fanno piuttosto che affrontare la verità e i fatti. Quindi le loro orecchie possono essere chiuse al Vangelo. Non lo ascolteranno mai più. Il mio consiglio per voi, quando Dio parla al vostro cuore, agite proprio in quel momento. Elia diede loro una scelta che dovevano fare. Scegliete voi oggi chi servirete. Se Dio è Dio, servitelo. Ma se Baal è Dio, servite lui. Ora, mentre vediamo che tutte le cose naturali sono un simbolo delle cose spirituali, come abbiamo esaminato stamattina nella nostra lezione, come il sole e la sua natura, quella è stata la mia prima Bibbia. Prima che io abbia mai letto una pagina nella Bibbia, conoscevo Dio, perché la Bibbia è scritta dappertutto nella natura e corrisponde alla parola di Dio. Come la morte, sepoltura, risurrezione della natura e il sole che sorge, attraversa, tramonta, muore, sorge di nuovo. Ci sono tante cose che potremmo simboleggiare, Dio nella natura, che dobbiamo evitare per questo messaggio. Ora, se lo spirituale, cioè il naturale, è un simbolo dello spirituale, allora la scelta di una sposa nel naturale è un simbolo della scelta di una sposa, la sposa nello spirituale. Ora, è una faccenda seria quando andiamo a scegliere una moglie, un uomo, perché i voti qui sono finché morte non ci separi. Ecco come dovremmo mantenerlo. E voi fate quel voto davanti a Dio che solo la morte vi separerà. E penso che dovremmo, un uomo sano di mente che progetta un futuro, dovrebbe scegliere quella moglie con molta cautela. State attenti a quello che fate. E una donna che sceglie un marito o che accetta la scelta di un marito dovrebbe essere molto attenta a quello che fa, e specialmente in questi giorni. Un uomo dovrebbe riflettere e pregare prima di scegliere una moglie. Penso oggi, quello che ha così tanti casi di divorzio ora, che in America siamo in testa al mondo in casi di divorzio. Siamo in testa al resto del mondo. Ci sono più divorzi qui che in qualsiasi altro posto, in questa nazione. E che è ritenuta e considerata una nazione cristiana che disonori i nostri tribunali dei divorzi. Penso che il motivo sia perché gli uomini si sono allontanati da Dio e le donne si sono allontanate da Dio. E troviamo che se un uomo pregasse una donna, pregasse sulla questione, non guardasse solo a un bel paio di occhi o a grandi, forti spalle o cose così o a qualche altra affezione mondana, ma guardasse prima a Dio e dicesse: Dio, è questo il tuo piano? Penso che oggi ci sia tanto imbroglio, come nella scuola. Quando i bambini passano la mattina, molti dei bambini nel vicinato che amici miei passeranno e diranno: fratello Branham, vuoi pregare per noi? Abbiamo un compito oggi, ho lavorato tutta la notte e non mi sembra di riuscire a farlo, prega per me. Penso che ogni scolaro, se voleste, se e i genitori a tavola il mattino potessero dire: mamma, John ha un compito oggi, preghiamo per lui ora. Penso che sarebbe meglio di tutto quello che potreste mai fare diversamente, o di guardare sul foglio di qualcun altro e imbrogliare, penso, se solo veniste a pregare sulla faccenda. E se esaminassimo quello che stiamo facendo quando stiamo per sposarci, quando scegliamo nostra moglie, nostro marito, se ci riflettessimo sopra, un uomo dovrebbe pregare seriamente, perché potrebbe rovinarsi tutta la vita. Ricordate, il voto è finché morte non ci separi, e lui potrebbe rovinarsi la vita facendo la scelta sbagliata. Ma se lui sa cosa, che sta facendo la scelta sbagliata e sta sposando una donna che non è adatta ad essere sua moglie, e lo fa lo stesso, allora è colpa sua. Se la donna prende un marito e sa che lui non è adatto ad essere un marito per te, allora è colpa tua, dopo aver saputo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quindi non dovreste farlo finché non avrete pregato accuratamente fino alla fine. Lo stesso si applica per la scelta di una chiesa. Ora, dovete pregare riguardo alla chiesa in cui avere comunione. Ricordate, le chiese portano uno spirito. Ora non voglio essere critico, ma mi rendo conto di essere anziano e devo andarmene da qui uno di questi giorni. E devo rispondere nel giorno del giudizio per quello che dico stasera o qualsiasi altra volta. E io quindi devo essere assolutamente sincero e veramente convinto. Ma andate in una chiesa e se osserverete il comportamento di quella chiesa, osservate un po' il pastore e solitamente troverete che la chiesa si comporta come il pastore. A volte mi chiedo se non prendiamo lo spirito l'uno dall'altro invece dello Spirito Santo. Arrivate in un posto dove un pastore è molto radicale, fa storie, scoprirete che la congregazione è uguale. Vi porterò in una chiesa dove vedo il pastore stare in piedi, che scuote la testa avanti e indietro. Osservate, la congregazione fa la stessa cosa. Prendete un pastore che ingoia qualsiasi cosa, di solito la chiesa farà la stessa cosa. Quindi se io scegliessi una chiesa, sceglierei una chiesa genuina, fondamentale del pieno Vangelo biblica. se ne stessi scegliendo una in cui mandare la mia famiglia. Scegliere. Ho guardato i ragazzi l'altro giorno, il figlio del fratello Shakarian e suo genero, mi hanno portato qua su a pregare per un giovane, un cantante, ragazzo meraviglioso. Ero appena ritornato, Fred Barker, questo era il suo nome, ero appena ritornato da un viaggio e mi hanno telefonato che Fred stava morendo. E poi, prima che potessi entrare in casa, è arrivato un altro messaggio, può darsi che sia morto proprio ora. E ha detto che lui aveva avuto un'emorragia al cervello ed era paralizzato e stava morendo e sua moglie voleva che io pregassi per lui. E ho pensato, oh, se cerco di andarci in aereo sarebbe morto prima che arrivi là e può darsi che sia morto ora. Così ho chiamato subito e ho parlato al telefono con la cara signora e abbiamo collegato il telefono all'orecchio di Fred. Lui non riusciva a deglutire, lo facevano deglutire in modo artificiale. E quando abbiamo pregato per lui, ha fatto cenno di toglierglielo dalla gola. Riusciva a deglutire. I dottori non ci credevano, lo hanno tirato fuori e riusciva a deglutire. Era in piedi l'altro giorno. Una chiesa, scegliere una chiesa. È giunta una telefonata poco fa, stamattina, un membro della mia chiesa, che in realtà è una donna battista di Louisville, è morta stamattina presto. E la mia chiesa a casa, un gruppo di uomini veramente consacrati, si sono riuniti insieme e sono andati giù prima che l'impresario delle pompe funebri li imbalsamasse. Sono state accanto a lei, hanno pregato finché la vita non è tornata in lei. Ed è viva stasera! Gli anziani della mia chiesa, gli è stato insegnato di credere che tutto è possibile, di andare a Dio con sincerità. Quindi si deve fare la scelta giusta. Ancora, il tipo di donna che un uomo sceglierebbe rifletterà le sue ambizioni e il suo carattere. Se un uomo sceglie la donna sbagliata, questo riflette il suo carattere e quello a cui si lega mostra veramente cosa c'è in lui. Una donna riflette quello che c'è nell'uomo quando la sceglie per moglie, mostra cosa c'è in fondo a lui, a prescindere da quello che lui esprime esternamente, osservate chi ha sposato. Vado nell'ufficio di un uomo e dice di essere un cristiano, ragazze copertine tutto intorno sui muri, quella vecchia musica bugi bugi che suona. Non mi importa quello che lui dice, non credo alla sua testimonianza perché il suo spirito si ciba di quelle cose del mondo. Cosa dire se lui sposasse una ragazza del coro o se sposasse una regina del sesso o proprio una bella ricchetta moderna? Questo riflette, mostra cosa lui ha in mente di quello che sarà la sua casa futura, perché lui l'ha presa per crescere i suoi figli. E tutto quello lei è così che crescerà quei bambini. Quindi questo riflette quello che c'è nell'uomo. Un uomo che prende una donna del genere mostra solo quello che lui pensa del futuro. Potreste immaginare un cristiano che fa una cosa del genere? No, signore, io non potrei. Un vero cristiano non cercherà queste regine di bellezza e ragazze del cuore e regine del sesso. Cercherà un carattere cristiano. Ora, non si può avere tutto. Potrebbe esserci una ragazza veramente carina e l'altra ragazza, forse lei è una... La sua allevatura sembra migliore di questa. E forse dovreste sacrificare una per l'altra. Ma se lei non ha la levatura di una signora o di una donna e lei è... Non mi importa che sia carina o meno. Fareste meglio a guardare il suo carattere, carina o non carina che sia. Ora, poiché conviene che se un cristiano volesse scegliere una moglie, dovrebbe scegliere una donna genuina, nata di nuovo. Nonostante l'aspetto che ha, si tratta di quello che lei è, quello che la costituisce. E poi, di nuovo, quello riflette il carattere devoto di lui. E riflette quello che c'è nella sua mente e quello che sarà nel futuro, perché la sua famiglia sarà cresciuta da una donna così per i progetti futuri per la sua casa. Se sposa una di queste piccole moderne ricchette, regine del sesso, cosa potrebbe aspettarsi? Che tipo di casa potrebbe aspettarsi di avere un uomo? Se sposa una ragazza che non ha abbastanza morale da starsene a casa e prendersi cura di una casa e vuole lavorare fuori, nell'ufficio di qualcuno, che tipo di donna di casa sarà? Avrete babysitter e tutto il resto. È vero. Ora, io non sono tanto per quest'idea modernista delle donne che lavorano. Quando ho visto queste donne con queste uniformi addosso che giravano in questa città sulle motociclette come poliziotte, è una disgrazia per ogni città che permetterà a una donna di farlo. Vedete? Vedete? Tanti uomini che sono senza lavoro, questo mostra il pensiero moderno della nostra città, mostra il degrado. Noi non dobbiamo avere quelle donne lì fuori così, non devono stare lì fuori così. Quando Dio diede una moglie a un uomo, gli diede la cosa migliore che potesse dargli all'infuori della salvezza. Ma quando una si mette a cercare di prendere il posto di un uomo, allora lei è pressoché la cosa peggiore che lui potrebbe avere. Ora, proprio così, capite? Ora possiamo vedere l'applicazione spirituale. Io so che è spiacevole, che voi pensiate sia spiacevole, ma è la verità. Non ci importa quanto sia spiacevole, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Si tratta di quello che insegna la Bibbia, vedete? Ora, qui vediamo chiaramente il piano spirituale del progetto di Dio per la sua futura dimora con la sua futura sposa che diventa visibile ora. Se un uomo sposa una regina del sesso, voi vedete quello che lui cerca per il futuro. Se un uomo sposa una donna che non vuole stare a casa, vedete quello che lui cerca nel futuro. E io una volta, questo suona terribile, mi sento proprio di dirlo. E io di solito, se mi sento di dire la cosa, dovrei dirla. E questa è di solito la maniera di Dio. Una volta io accompagnavo un allevatore con cui lavoravo a comprare il bestiame e notai che il vecchio guardava sempre dritto in faccia alla vitella prima di andare a fare un'offerta. Poi le girava la testa e guardava avanti e indietro. Io lo seguivo, lo osservavo. E lui la guardava dall'alto in basso, se era a posto, la stazza. Poi si girava e la guardava in faccia e a volte scuoteva la testa e se ne andava. Dissi, Jeff, voglio chiederti qualcosa. Disse, di pure, Bill. E dissi, perché guardi sempre quella mucca in faccia? Dissi, sembra a posto, una buona mucca pesante. Disse, voglio dirti, ragazzo, che hai molto da imparare. E io me ne resi conto dopo che me lo disse. Disse, non mi importa di come sia fatta, potrebbe essere carne fino allo zoccolo. Ma se hai in faccia quello sguardo selvaggio, non comprarla mai. Dissi, come mai, Jeff? Beh, disse, la prima cosa è, disse, che non starà mai ferma. E disse, la cosa dopo è che non sarà mai una mamma per il suo vitello. E disse, grassa perché ora l'hanno messa in un recinto. Se la lasci libera con quello sguardo selvaggio, si metterà a correre fino a morire. Io dissi, sai, ho proprio imparato qualcosa. Credo che quello si applichi anche alle donne. Esatto, esatto. quello sguardo selvaggio di Ricchetta. Meglio che te ne stai lontano da lei, ragazzo. Tutta quella roba blu lì sopra i suoi occhi, e io non lo vorrei. Non penso che si addica una cristiana. Non mi interessa quanto la televisione e il giornale dicano che sia carino, è la scena più spaventosa, più orribile che abbia mai visto in vita mia. Quando lo vidi per la prima volta qui alla caffetteria Clifton un mattino a colazione, vidi salire alcune di quelle signorine. Il fratello Argenbright era appena entrato e lui era sceso al piano inferiore e guardai ed entrò quella ragazza. Pensai, beh, io non so, non l'avevo mai visto prima, era di una specie, oh, sembrava che lei fosse incancrenita, sapete, dall'aspetto piuttosto strano. Io non lo dico per essere divertente, io lo sto dicendo per, sapete, ho visto la lebbra, sono un missionario, ho visto ogni tipo di deformazione, sapete, di come malattie, e stavo per andare dalla signorina a dirle, io sono un ministro, io prego per i malati, vuoi che preghi per te? E non avevo mai visto niente di simile. E poi ecco che ne entrarono altre due o tre. Allora mi tirai un po' indietro e aspettai. E arrivò il fratello Argenbright, così dissi, fratello Argenbright, può darsi che sia qui, dissi, ma se non va in quella donna? Capite? E lui disse, quello è trucco. Dissi, beh, mai, vedete? Pensavo si dovesse metterla in quarantena da qualche parte, sapete? Impedire che questo si trasmettesse tutto su altre donne. Ma sapete, dovete progettare, guardare, pregare quando scegliete, perché vediamo con questo la parola della promessa. Lei, la sposa che un uomo sceglierebbe, rifletterà il suo carattere, riflette quello che c'è in lui. Ora potreste immaginare un uomo ripieno dello Spirito Santo che si prende qualcosa del genere per essere una moglie? Io proprio non lo vedo, fratello. Ora, forse sono un vecchio eccentrico. Ma sapete, io non riesco a capirlo, vedete? Notate, perché questo rifletterà quello che c'è in lui. Lei lo aiuterà a creare la sua futura dimora. Ora, dunque, mentre ritorniamo ora per un momento al lato spirituale. E quando vedete una chiesa che è nel mondo, agisce come il mondo, che pregusta il mondo, condivide il mondo, che considera i comandamenti di Dio come se non li avesse mai scritti, allora voi potete immaginare che Cristo non si prenderà una sposa così. Potreste immaginare di prendere la moderna chiesa di oggi per sposa? Non il mio Signore, io non potrei vederlo, no. Ricordate ora, un uomo e sua moglie sono uno. Vi unireste a una persona così? Se lo faceste, certamente deluderebbe abbastanza la mia fiducia in voi. E poi, cosa ne dite di Dio se si unisse a qualcosa del genere, una vera e propria prostituta denominazionale? Pensate che lo farebbe? Avendo una forma di pietà, ma rinnegandone la potenza. Non lo farebbe mai. Lei deve avere in sé il suo carattere. La vera autentica chiesa nata di nuovo deve avere il carattere che era in Cristo. Perché il marito e la moglie sono uno. E se Gesù faceva solo quello che piaceva a Dio, osservava la sua parola e manifestava la sua parola, la sua sposa dovrà essere dello stesso tipo di carattere. Lei non potrebbe affatto essere una denominazione. Perché allora non importa quanto vogliate dire no, lei è controllata da un consiglio da qualche parte che le dice cosa fare e cosa non può fare, e molte volte un milione di miglia lontano dalla vera parola. Che peccato che ci siamo allontanati dalla vera guida che Dio ci ha lasciato per guidare la Chiesa. Lui non ha mai inviato presbiteri di Stato, non ha mai inviato vescovi, cardinali, preti, papi. Ha inviato lo Spirito Santo per la Chiesa, per guidare la Chiesa. Quando lo Spirito Santo sarà venuto, egli vi guiderà in tutta la verità, vi rivelerà queste cose che io vi ho detto, ve le farà ricordare e vi mostrerà cose che devono venire. Lo Spirito Santo doveva farlo. Ora, la Chiesa moderna odia questo. Allora non piace questo. Quindi, come potrebbe essere la sposa di Cristo? La gente di oggi sceglie una denominazione moderna. Quello che fa riflette soltanto la loro scarsa comprensione della parola. Non intendo ferire, ma intendo andare abbastanza a fondo da farvelo vedere. Ho sposato molte coppie, ma questo mi ricorda sempre di Cristo e la sua sposa. Uno dei matrimoni che ho celebrato qui un po' di tempo fa è stato una cosa davvero eccezionale nella mia vita. È avvenuto diversi anni fa, quando ero solo un giovane ministro. Mio fratello lavorava al PVA, non so se qualcuno se lo ricorda ancora o no, qualcuno della mia stessa età, ed era un progetto che aveva il governo, e mio fratello lavorava su a circa 30 miglia. Scavavano dei laghi, un progetto per la conservazione. E c'era un ragazzo che lavorava lassù con lui di Indianapolis a circa 100 miglia, poco sopra Jeffersonville, dove abito io, cioè abitavo. E c'era disse a mio fratello un giorno, disse: Doc, disse, io voglio, ho intenzione di sposarmi se avessi abbastanza soldi per pagare il predicatore. Disse, io ho abbastanza soldi per ottenere il mio permesso, ma disse, non ho abbastanza soldi per pagare il predicatore. Doc disse, beh, mio fratello è un predicatore e lui può sposarti. Disse, non fa mai pagare le persone per cose così. Disse, vuoi chiedergli se vuole sposarmi? Beh, quella sera mio fratello me lo chiese e dissi, se lui non è mai stato sposato prima, nessuno dei due, e loro sono, tutto è a posto? Disse, beh, sì, glielo chiederò. E dissi, se è così, digli di venire giù. Così, quando arrivò il sabato e il ragazzo venne giù, è stata una cosa importante per me ripensare sempre a questo. Io, un pomeriggio piovoso, una vecchia auto Chevrolet con i fari fissati con un filo di ferro che arrivò lì davanti. Da poco avevo perso mia moglie ed ero scapolo in due stanzette e Doc era lì con me ad aspettarli. E uscì un ragazzo dalla macchina e non aveva di certo l'aspetto di uno sposo per me né per nessuno, credo. Sì, io potevo comprare un paio di scarpe abbastanza buone per $1.50 e lui ne portava un paio che erano consumate e i suoi pantaloni erano davvero troppo larghi e portava una di queste vecchie giacche di fustagno. Non penso che qualcuno di voi anziani se ne ricordi. Sembrava che fosse stata infilata in una lavatrice senza essere stata risciacquata ed era striata, legata così e l'angolo alzato. E una signorina uscì di lato con un piccolo, uno di quei vestitini a quadretti. Non so, una volta ho sbagliato a dire quel tipo di stoffa, percale credo che si chiami, e così era un... Ah, l'ho detto di nuovo sbagliato, io lo faccio sempre. E dissi, lei uscì dalla macchina e salirono gli scalini. E quando entrarono, la poverina, lei, suppongo che lei, tutto quello che aveva addosso era più o meno una gonna. E portava sì e no delle scarpe. Aveva fatto l'autostop da Indianapolis fin giù. Aveva un po' di capelli che scendevano dietro, lunghi, delle specie di trecce sulla schiena. Sembrava molto giovane. E le dissi, sei abbastanza grande da sposarti? Lei disse, sì signore. E disse, ho il mio permesso scritto da parte di mio padre e mia madre. Disse, ho dovuto mostrarlo al tribunale qui per ottenere il mio permesso. Dissi, va bene, dissi, mi piacerebbe parlarvi un po' prima che celebriamo questo matrimonio. Si sedettero, il ragazzo continuava a guardare per la stanza. Aveva davvero bisogno di un taglio di capelli e continuava a guardare per la stanza. Non mi stava ascoltando, dissi, figliolo, voglio che ascolti quello che dico. Disse, sì signore, e dissi, ami questa ragazza? Disse, sì signore, l'amo. Dissi, tu lo ami? Sì signore, lo amo. Dissi, ora hai una casa dove portarla dopo che vi sposate? Disse, sì signore. Dissi, bene, ora, dissi, voglio chiederti qualcosa. Mi pare di capire che lavori quassù a questo PVA. E lui disse, sì signore, cioè circa $12 a settimana. Dissi, pensi di poter guadagnare da vivere per lei? Disse, farò tutto il possibile. E dissi, bene, va benissimo. E dissi, ora, e se lui rimane senza... E se lui perde questo lavoro, sorella, cosa farai? Tornerai di corsa a casa, da mamma e papà? Lei disse, no signore, rimarrò con lui. E dissi, signore, se avrai 3 o 4 figli, niente da dargli da mangiare, e non avrai un lavoro, cosa farai? La manderai via? Disse, no signore, tirerò proprio avanti, ce la faremo in qualche modo. Mi sentivo piccolo e vidi che lui l'amava veramente e che si amavano. Li sposai. Poi mi chiesi dove l'avesse portata. Dopo qualche giorno chiesi a mio fratello Doc dove fosse. Disse, scende a New Albany, una cittadina sotto di noi. E lungo il fiume dove avevo messo qualche lamiera dove andavo ogni giorno quando io ero guardafili. Così quando gli altri uomini si sedevano tutti intorno, raccontavano barzellette e altro, io entravo nel pick-up e scendevo al fiume e pregavo durante questo là dentro. E leggevo la mia Bibbia sotto un gran pezzo di lamiera dove una volta c'era una vecchia ferriera. C'erano tanti vecchi carri merci che si trovavano laggiù. E questo ragazzo era andato laggiù e aveva preso uno di quei carri merci e vi aveva intagliato una porta. E aveva preso un giornale, bottoni a puntina. Quanti sanno cos'è un bottone a puntina? Allora non c'è nessuno qui del Kentucky. E si prende un pezzo di cartone, si mette dentro una puntina da disegno, un chiodino, e poi si spinge nel... Quello è un bottone a puntina. Così l'avevano messo dappertutto e lui era andato lassù alle ferriere e si era preso del materiale e aveva fatto un gradino per salire e aveva preso delle vecchie scatole e si era fatto un tavolo. E un giorno pensai, andrò giù a vedere come gli vanno le cose. Circa 6 mesi prima di questo avevo sposato la figlia di E.V. Knight al figlio di E.T. Slider. E.V. Knight, uno degli uomini più ricchi che ci siano lungo il fiume Ohio, gestisce le grandi fabbriche dappertutto là, che fanno queste case prefabbricate e così via. E.T. Slider è la ditta di sabbia e ghiaia, figli di milionari, e io li avevo sposati. E tornai in un luogo facendo pratica per circa 2 settimane e tornare in una postazione, inginocchiarsi su un cuscino e tutto lo sfarzo e ogni cosa che avevo mai passato, quasi, che avevo dovuto passare per sposare quella coppia. E quando uscirono, erano... Quest'altra coppietta stava là in una vecchia stanzetta dove avevano un divanetto e un letto pieghevole, ma entrambe erano state sposate con la stessa cerimonia. E poi un giorno pensai che sarei andato a trovare questa coppia ricca. Non dovevano lavorare, i loro padri erano milionari. Gli avevano costruito una bella casa. Francamente, questo Evie Knight, su, qui, sulla collina, i pomelli della sua porta sono di 14 carati nel suo grande palazzo. Perciò potete immaginarvi in che tipo di casa vivono. Loro non dovevano lavorare. Ogni anno gli veniva data una bella Cadillac e proprio figli unici. E avevano tutto quello che volevano. Quando un giorno andai, ora come li avevo conosciuti, uno dei loro amici era un mio buon amico. Eravamo tutti un po' amici. Ed ecco come li avevo conosciuti quando avevano voluto che li sposassi. Così andai a trovarli. Uscii dalla mia vecchia Ford all'esterno e salì gli scalini e salì un po' troppo vicino e li sentii. E stavano davvero litigando, erano gelosi l'uno dell'altra, erano stati a un ballo. Lei era una ragazza molto carina ed era proprio una di queste regine di bellezza. aveva ottenuto molti premi nei dintorni e aveva vinto delle macchine e altro, perché era una regina di bellezza. E li osservai e uno era seduto in un angolo e una nell'altro, che litigavano per qualche ragazzo con cui lei aveva ballato, o qualche ragazza, qualcosa del genere. Quando arrivai su, saltarono subito in piedi e si strinsero nella stanza e le mani nella stanza, vennero camminando verso la porta, dissero: «Beh, salve, fratello Branham, come vanno le cose?» Dissi: «Bene, e a voi, come va?» E «Oh», disse lui, «io, siamo molto felici, non è vero, cara?» E lei disse: «Sì, caro», capite? Ora, vedete, si inscena qualcosa che non è reale. Ora, non ci si può scaldare con un fuoco dipinto come alcune di queste chiese che cercano di dipingere la Pentecoste. Di qualcosa che accadde 1000 anni fa o 2000 anni fa, non ci si può scaldare con un fuoco dipinto. La Pentecoste è tanto reale oggi come lo era allora, vedete? Sì, il fuoco sta accadendo ancora. Non è un fuoco dipinto, è un fuoco reale. Così loro erano lì, capite? Io non vorrei vivere in quel modo. Oh, pensai, sai, laggiù oltre la rupe, oltre il fiume, ecco dove è finita quest'altra coppia. Pensai, un sabato pomeriggio mi intrufolerò laggiù a vedere come se la cavano. Così io, sporco in faccia e con addosso la salopetta sporca, con i miei attrezzi addosso, pensai, andrò da loro a sorpresa. Ci andai come se stessi controllando degli isolatori che erano stati rotti dal fulmine o qualcosa di simile. E come se stessi camminando accanto al filo telefonico, i cavi elettrici lungo il fiume. E c'era la vecchia Chevrolet, era là davanti, circa un anno dopo che li avevo sposati. E c'era una, la porta era aperta e potevo sentirli parlare, così, questo sembra ipocrita, ma mi accostai abbastanza vicino da poter ascoltare, capire cosa stavano dicendo. Rimasi lì e io voglio proprio sapere per me stesso. Mi piace scoprire ed essere sicuro di sapere di cosa parlo. Ecco come faccio con la parola di Dio. È la verità o non è la verità? Manterrà egli la sua parola o non manterrà la sua parola? Se non manterrà la sua parola, allora non è Dio, vedete? Se mantiene la sua parola, è Dio, capite? E così voglio vedere come se la stavano cavando. E mi infilai da un lato molto piano. Lo sentii dire: «Oh tesoro, volevo tanto comprartelo». Lei disse: «Ora, guarda, caro», disse, «questo vestito va bene», disse, «beh, questo è davvero carino», disse, «lo apprezzo, ma vedi», girai lentamente intorno, così potevo guardare per la fessura dove la porta era stata infilata a forza nel carro merci, e lui era lì, seduto lì dentro, e lei sulle ginocchia di lui, e il braccio di lui intorno a lei, e il braccio di lei intorno a lui. E lui aveva uno di questi vecchi cappelli a cencio e aveva fatto un piccolo foro, l'aveva appiattito la parte di sopra e ci aveva messo dentro la sua paga. Lui la stava mettendo sul tavolo. Disse: «Tanto per fare la spesa, tanto per l'assicurazione, tanto per la macchina». E non riuscivano a far quadrare i conti. Venne fuori che lui aveva visto un vestitino lassù in una vetrina. Lo aveva osservato per un paio di settimane. Che costava $1 e qualcosa. Voleva comprarlo, disse: «Beh, cara, ti starebbe così bene». E lui disse, lei disse: «Ma caro, io ho un vestito, io non ne ho davvero bisogno, vedete. È quella reginetta». E indietreggiai, alzai lo sguardo, riuscivo a vedere la guglia sulla sommità dell'altra casa. Rimasi lì a guardare per qualche minuto e pensai: «Chi è l'uomo ricco?» Pensai: «Se Billy Branham, se tu volessi prendere l'uno o l'altro posto, dove andresti?» Per me, non prenderei quella bella cosa sulla cima della collina. Prenderei questo carattere qua giù, quella vera casalinga. Qualcuno che mi amasse e stesse con me. Qualcuno che cercasse di creare una casa. E non dissanguarti per ogni cosa, per fronzoli. E qualcuno che fosse con te, parte di te. Questo mi è sempre rimasto impresso di come avvenne. Uno scelse una bella ragazza, l'altro scelse il carattere. Ora, questo è l'unico modo in cui poter scegliere. Primo, cercare il carattere e poi salamate? Bene! Notate, il primo Adamo di Dio non ebbe alcuna scelta per sua moglie. Non ebbe scelta. Dio gliene fece una e lui non poté sceglierla. Così scopriamo che lei lo sviò dalla parola di Dio. Lui non poté pregare sulla faccenda. Lui non è come voi e me. Lui non ebbe scelta. E di nuovo, facendo questo, lei lo indusse dalla sua corretta posizione di essere figlio di Dio. E lo fece mostrandogli un modo di vivere più moderno, qualcosa che loro in realtà non avrebbero dovuto fare. Ma il carattere di lei mostrò di essere sbagliato. I suoi motivi e obiettivi erano semplicemente sbagliati. E lo persuase con il suo ragionamento che la nuova luce moderna che lei aveva trovato, che era contraria alla parola di Dio, era un modo di vivere migliore. E quante donne oggi e viceversa uomini che potrebbero separare una brava donna da Dio o separare un bravo uomo da Dio, cercando di dirgli: questa religione, voi giovani pentecostali, quella religione, dicono, è antiquata, è retrograda, non crederci, fareste meglio a pregare molto prima di sposare quella ragazza. Non mi importa quanto sia carina, la stessa cosa per l'uomo. Lei lo dissuase dalla volontà di Dio e lo indusse a fare qualcosa che non avrebbe dovuto fare e con questo causò la morte per tutta la razza umana. Ecco perché la Bibbia le proibisce di insegnare o di predicare o di occuparsi della parola di Dio in qualsiasi modo. Lo so, sorelle, molte di voi dicono: il Signore mi ha chiamato a predicare. Non discuterò con voi, ma vi dirò che la parola vi dice di non farlo. Lei non insegnerà né userà autorità, ma stia in silenzio. Beh, dite voi, il Signore mi ha detto di farlo. Non ne dubito nemmeno un po'. L'altra sera avete sentito il mio messaggio su Balaam? Balaam aveva ricevuto la prima netta decisione di Dio, non farlo, ma lui continuò a non prenderla sul serio finché alla fine Dio gli disse di andare a farlo. Dio potrebbe permettervi di predicare, non dico che non l'abbia fatto, ma non è secondo la sua parola e piano originale, perché lei deve stare soggetta come ancora dice la legge. È vero, perciò lei non deve farlo. Ora notate ancora come la sposa naturale simboleggia la spirituale. La parola dice che lei è stata fatta per l'uomo e non l'uomo fatto per lei. Ora parlerò, fra qualche minuto, della sposa di Cristo, ma cerco di mostrarvene il contesto. La donna è stata fatta per l'uomo e non l'uomo per la donna. Ecco perché sotto le vecchie leggi che la poligamia era legale. Osservate Davide che stava laggiù con 500 mogli e la Bibbia ha detto che lui era un uomo secondo il cuore stesso di Dio, con 500 mogli e Salomone con 1000, ma nessuna di quelle donne poteva avere un altro marito. Prendete il mio nastro su matrimonio e divorzio, quello sulla cima della montagna Tucson non molto tempo fa, ero lassù a pregare per questo. Congedarono le scuole per osservare quella colonna di fuoco ruotare intorno alla montagna e diventare un imbuto? Avanti e indietro, su e giù, le persone di qui lo sanno a questo punto e l'hanno vista. Ed essa, quando egli mi ha detto la verità di queste domande su matrimonio e divorzio, se c'è una parte che va in questa direzione e una che va in quella direzione, deve esserci una verità da qualche parte. Dopo quei 7 suggelli, gli ha mostrato qual era la verità di ciò. Notate, ora, lei potrebbe avere solo un marito perché la donna è stata fatta per l'uomo e non l'uomo per la donna. Tutte quelle 500 donne erano la moglie di Davide e ciò era un simbolo. Quando Cristo nel millennio siede sul trono, la sua sposa non sarà una sola persona, ma sarà decine di migliaia, la sposa, tutti in una. E Davide aveva molte mogli come individui, ma solo tutte insieme erano sua moglie. Come l'intero corpo dei credenti è la sposa di Cristo, perché esso è lei, la donna. Egli era l'uomo. Ora, noi siamo stati fatti per Cristo. Cristo non è stato fatto per noi. È quello che cerchiamo di fare oggi nei nostri libri di testo, è cercare di far adattare la parola che è Cristo a noi, invece di cercare di far adattare noi alla parola. Ecco la differenza. Quando un uomo sceglie una certa ragazza da una famiglia, non deve fare affidamento sulla bellezza, perché la bellezza è seducente e la bellezza, la moderna bellezza mondana, è del diavolo. Oh, sento dire a qualcuno laggiù, qui stai attento, predicatore. Dico che queste cose su questa terra che vengono definite belle sono assolutamente del diavolo. Ve lo dimostrerò. Allora, alla luce di questa osservazione, investighiamo la santa parola di Dio per vedere se è giusto o no. E alcune di voi donne che vogliono essere così belle, vedete da dove viene. Nel principio troviamo che Satana era così bello che sedusse gli angeli. Ed era l'angelo più bello di tutti. Mostrò che quello è nel diavolo. I proverbi dissero, Salomone disse, la bellezza è vana, proprio così. Il peccato è bello, certo che lo è attraente. Voglio chiedervi e dirvi qualcosa qui. Voglio che notiate per qualche minuto di tutte le specie al mondo, uccelli, animali. Troviamo che nella vita animale tutti, tranne l'umano, è il maschio che è bello e non la femmina. Perché questo? Guardate il cervo, il bel grosso cervo con le corna e la piccola cerva senza corna. Guardate la gallina, la piccola gallina macchiettata e il grosso gallo dalle belle piume. Guardate l'uccello maschio e l'uccello femmina. Guardate il germano reale e la femmina. Vedete? E non c'è specie al mondo che sia fatta che possa sedurre e scendere così in basso come una donna. Ora, sorella, non ti alzare ed uscire. Aspetta finché non sentiamo la fine di questo, vedete? Vedete? Non c'è niente, nessuna femmina tranne una donna che potrebbe essere immorale. Voi chiamate il cane una cagna, chiamate il maiale una scrofa. Ma moralmente hanno più moralità della metà delle stelle cinematografiche che ci sono qui fuori. Non possono essere altro che morali. E la donna è stata quella a essere trasformata per la perversione. Proprio così. Vedete dove la porta la bellezza? Ora ecco perché oggi troviamo che la bellezza delle donne è in aumento. Prendete Pearl O'Brien. Avete mai visto la sua foto? Si riteneva fosse la grande bellezza americana? Non c'è scolara di qualsiasi scuola che non la metterebbe nell'ultima fila. Sapevate che deve essere così? Sapevate che la Bibbia dice che è così che sarà? Sapete che la caduta al principio venne attraverso le donne? E la caduta, la fine, terminerà nello stesso modo? Le donne che arrivano all'autorità e governano sugli uomini e così via. Sapete che lo dice la Scrittura? Sapete, il giorno in cui lei porta abiti maschili e si taglia i capelli, tutte quelle cose sono contrarie alla parola di Dio. E sapete che lei rappresenta la Chiesa? Quando osservate quello che fanno le donne, vedrete quello che fa la Chiesa. È esattamente così. Ora è tanto vero quanto la parola di Dio è vera. Nessun'altra femmina è fatta da poter abbassarsi come può una donna. Eppure, mediante quello, essendo fatta lei non era nella creazione originale. Tutte le altre femmine sono nella creazione originale. Uccelli, maschio e femmina. Animali, maschio e femmina. Ma nella vita umana, Dio fece solo un uomo e prese da lui, e una donna è il prodotto derivato di un uomo, perché Dio non aveva istituito una cosa del genere. Investigate le Scritture. Esattamente giusto. Dio, no Signore, nella sua creazione originale, lei fu messa là. Ma se lei riesce a mantenersi a posto, che ricompensa maggiore al rispetto all'uomo. Lei è messa su un terreno di prova. Tramite lei venne la morte. Lei è colpevole di ogni morte. Ma poi Dio diede una svolta e ne usò una per riportare di nuovo la vita. Portò suo figlio per mezzo della donna, una obbediente. Ma una cattiva è la peggiore che ci sia. Non c'è niente che possa essere così in basso. Caino, il figlio di Satana, pensava che Dio accettasse la bellezza. Lo pensa oggi. Caino era il figlio di Satana. Oh, ora, dite voi. Non entreremo nei dettagli su questo, ma lasciate che lo sistemi per voi. La Bibbia ha detto che lui era di quel maligno. Così, questo lo sistema. Bene. Ora, lui era il figlio di Satana e pensò che presentando un altare e facendolo molto bello per l'adorazione è quello che Dio avrebbe rispettato. Oggi pensano la stessa cosa, certamente. Questo, noi costruiamo un grande edificio, avremo grandi denominazioni, faremo il più grande edificio, le persone meglio vestite, gli ecclesiastici più istruiti. A volte Dio è a 10 milioni di miglia da questo, proprio così. Tuttavia è una chiesa. Così, se Dio rispetta l'adorazione, la sincerità, il sacrificio, Caino era nel giusto quanto Abele, ma fu per rivelazione che lui comprese che non erano state mele che i suoi genitori mangiarono. Sto per dire qualcosa qui che non suona bene per un ministro, ma lo dirò lo stesso. Sento questi altri dire cose, così io dire piccole storielle, e non è la mia intenzione, però ho detto questo. Se mangiare mela ha indotto le donne a rendersi conto di essere nude, faremmo meglio a porgere di nuovo le mele. Vedete? Vedete? Perdonatemi per questo, ma solo per far sì che cambi. Vi ho tenuti legati qui e a parlare delle donne e così via. Io voglio che vi rilassiate un minuto per quello che deve venire dopo. Ora, notate voi, non furono mele, lo sappiamo. La Chiesa è diventata in questi giorni, con il suo risultato, come ogni altro risultato prodotto dall'uomo, è diventata scientifica. Stanno cercando di fare una Chiesa scientifica con l'attrazione di pellicole e grandi campanili. Ed è un vero peccato che la pentecostale si sia fossilizzata così. Fareste meglio ad andare con un tamburino giù all'angolo e lo Spirito di Dio intorno a voi. Ma cercate di confrontarvi con le altre perché vi siete denominati. Ecco cosa l'ha fatto, capite? Le chiese cercano di essere scientifiche. E ricordate, mentre l'uomo raggiunge il progresso tramite la scienza, lui si uccide ogni giorno. Quando ha inventato la polvere da sparo, guardate cosa ha fatto. Quando ha inventato l'automobile, questa ne uccide più della polvere da sparo. Ora si è procurato una bomba a idrogeno. Mi chiedo cosa ne farà. Giusto? E così è la Chiesa, mentre cerca di raggiungere tramite la scienza, tramite uno schema prodotto dall'uomo, essa vi sta portando molto più lontano da Dio e nella morte più di quanto lo sia stato all'inizio. Proprio così. Non scegliete la vostra Chiesa come avete scelto vostra moglie, capite? Quello che la scienza ha fatto per lei è stata una meraviglia, ma fareste meglio a tenervi lontano dalla vostra chiesa riguardo a questo. Lui ha fabbricato trucchi, cipri e tutte queste altre cose. Scegliete per il carattere della sua parola. Ora paragoniamo la sposa naturale di oggi con la cosiddetta chiesa sposa di oggi. Paragoniamo una donna che oggi sta per sposarsi. Ora guardate quello che la scienza ha fatto per lei. Lei esce innanzitutto con i capelli tagliati, con una di queste acconciature alla Jacqueline Kennedy, vedete? O qualcosa del genere. E sapete quello che dice la Bibbia? La Bibbia in realtà dà un uomo, se lo vuole, il diritto di ripudiarla con il divorzio, se lei fa questo. Lei è una donna disonorabile, quella che si taglierà i capelli. La Bibbia ha detto così, giusto? Non lo sapevate? Oh sì, predico troppo in California perché non lo sappiate. Proprio così, oh sì. A cosa mi serve? Lo fanno lo stesso. Non potete prendere il maiale e cambiargli il nome. Farne un agnello. Notate, dopo di questo mi odierete, ma saprete la verità, capite? Osservate, paragoniamola. Eccola che viene con un sacco di zucco, qualcosa che lei non è. Una sposa moderna. Lavatele la faccia. Lui se ne scapperebbe via da lei, forse. Vi spaventa a morte toglierle tutta quella roba. E così è la Chiesa con una grande facciata dipinta, un completo Max Factor teologico. Entrambe hanno una bella faccia falsa, la bellezza prodotta dall'uomo e non la bellezza prodotta da Dio. Non molto carattere in nessuna delle due. Notate, proprio come Satana, abbastanza con cui sedurre. Paragonate ora la sposa moderna con lei. Indossa pantaloncini, porta il trucco, si taglia i capelli, indossa vestiti che la fanno sembrare un uomo. Ed ascolta un pastore che le ha detto che questo andava bene. È un seduttore. Lui soffrirà per questo nelle regioni dell'aldilà. Proprio così, facendo così per sedurre, per essere qualcosa che lei non è. È così che fa la Chiesa, prende grandi dottorati in teologia, di filosofia, in legge. Così dite, il nostro pastore è questo, quello e l'altro. Forse sa di Dio non più di quanto un 88 ne sappia di una notte egiziana. Proprio così. Esatto, qualche esperienza teologica da seminario da qualche parte non sa nemmeno più di niente di Dio. La Chiesa moderna e il loro trucco teologico. Hanno tutte le loro donne con la gloria rasata, per qualche loro ricchio un pastore che hanno come una Isabel, se ce n'è mai stata una. Capelli tagliati, pantaloncini, trucchi, tutte acconciate con gusto teologico. È così che si trova la Chiesa. Esatto, ma il suo carattere spirituale è lontano dall'essere la casalinga che Gesù Cristo viene a ricevere. Se un cristiano sposasse una donna del genere, mostra che lui è scaduto dalla grazia. Il suo gusto di Dio e il suo gusto di una casa, quello che una casa dovrebbe essere, è lontano quando scegli una donna del genere. No, signore, lei certamente non si adatterebbe al gusto di un cristiano. Il carattere spirituale di lei ha raggiunto il fondo, morta nella bellezza denominazionale e nel desiderio del mondo. Ecco esattamente dove la Chiesa si trova oggi. Ha venduto a Satana il suo carattere datole dalla parola per una religione scientifica fatta dall'uomo. Quando aveva il diritto, come Chiesa di Dio, di stare con la parola di Dio e avere lo Spirito Santo che operasse in mezzo, saldando il corpo insieme con la parola e l'amore di Dio. Invece di questo, ha venduto i suoi diritti di primogenitura come Esaù e ha preso una denominazione che le ha permesso di farlo, tutto quello che voleva, giusto, per essere popolare, come fece sua madre a Nicea, Roma. La parola di Dio. Oh, come questo è entrato nel nostro regno pentecostale. È davvero grave, ma lo ha fatto. Notate, solo un minuto, una suora in una chiesa cattolica. Quella donna, per diventare suora e prendere quell'ultimo velo, si è completamente venduta a quella chiesa. Lei è anima, corpo e spirito, proprietà di quella chiesa. Non ha un suo pensiero, non può averlo. Quando prende quell'ultimo velo, nessun suo pensiero, nessuna volontà sua. Vedete qui fuori che Satana ne fa le sue false come le vere. La vera Chiesa di Cristo, la sposa, è così venduta a Lui, alla sua parola promessa, che la stessa mente che è in Cristo è in voi. Che differenza! E troviamo oggi che la Chiesa moderna, una moderna Chiesa del mondo, la moderna Chiesa del mondo e anche la Chiesa spirituale sono entrambe gravide per partorire figli. Una di loro, una nascita denominazionale, darà uno di... giorno a questi giorni al Concilio Mondiale delle Chiese che produrrà al mondo l'Anticristo tramite una denominazione. È esattamente la verità. Può darsi che io non viva per vederlo, credo di sì. Ma voi giovani ricordatevi che avete sentito dirlo da un ministro. Così andrà a finire alla fine. Ed è il marchio della bestia quando lei forma quel Concilio Mondiale delle Chiese e partorirà suo figlio, l'Anticristo. L'altra è gravida della parola di Dio e produrrà il corpo completato di Gesù Cristo, che è la sposa. Il corpo di Cristo non è ancora completato. Quanti lo sanno? Un uomo e una donna sono uno. E Cristo è un solo corpo, la parola. La sposa dovrà essere il resto di quel corpo. E i due insieme formano di nuovo un solo corpo, come Adamo era al principio. L'uomo, sua moglie sono uno. Ora lei, la vera sposa, così venduta a lui, che non usa la mente propria, la mente di lui, naturalmente, è la sua volontà, e la sua volontà è la sua parola. Osservate ora la cosiddetta sposa scelta dall'uomo e paragonatela spirituale alla naturale di oggi. Una moderna Isabella ammaliata dal suo Acab, le bellezze di Max Factor, ogni cosa. Osservate la Chiesa nello stesso modo, però una prostituta verso la parola dell'Iddio vivente. Grandi denominazioni, grandi edifici, soldi a palate, gran salario, tutto venduto. Uomini che stanno sul pulpito sostenendo che va tutto bene e lasciano che se la cavino con ciò. Proprio un inganno, questo è tutto. Veramente un'epoca della Chiesa di Laodicea cieca. Esattamente quello che la Bibbia ha detto che sarebbe stata. Ha detto: io sono ricca, seduta come una regina, non ho bisogno di niente, e non sai che sei povera, miserabile, cieca, disgraziata, nuda, e non lo sai. Se quello non è il così, dice il Signore, Apocalisse 3, io non l'ho mai letto. Ecco cos'è lei e non lo sa. Pensateci. Se diceste a un uomo o una donna per la strada che fossero completamente nudi e gli diceste che fossero nudi e loro dicessero: occupati degli affari tuoi, ma c'è una deficienza mentale da qualche parte, c'è qualcosa che non va nella loro mente. E quando potete leggere la parola di Dio di come dovrebbero agire le persone e di questo battesimo dello Spirito Santo che abbiamo oggi, e le persone, beh, vi guardano come se foste pazzi, gli dite: devono nascere di nuovo, devono credere alla Bibbia. Loro dicono: quella era una favola giudaica di anni fa, la nostra chiesa alla via. Disgraziata, miserabile, cieca, nuda, e neanche lo sa. Che, e la Bibbia ha detto che è la condizione in cui si mettono. Come potrebbe un vero profeta mancare mai di vederlo? Non lo so. Si ammassano proprio dentro tutte le nostre chiese, dappertutto. Osservatelo, nella tendenza moderna, la vecchia meretrice, le figlie, di Apocalisse 17, che dà alla gente povera, cieca, miserabile, la sua dottrina di teologia contraria alla parola di Dio, e si trovarono in lei le anime di schiave, uomini e donne di ogni luogo, invece di attirare le persone. Cristo rivendica la sua parola che attira le persone. Egli non attira le persone verso chiese che sono attratte dalle grandi denominazioni e grandi azioni e grandi ammuffonate e cose stravaganti, ma la parola di Dio attira la sposa di Cristo. Notate ora, è interessante da notare in che modo la Chiesa cerca di attirare l'attenzione della gente con belle tuniche e cori adorni e donne con i capelli tagliati e facce truccate. E pensano, e ha cantato come un angelo, mentre come un diavolo va in giro tutta la notte a un ballo, non ci pensa nemmeno. Ed è quello che pensano loro, va bene, è bello, ma vedete, viene fatto falsamente, non è la parola di Dio. Mentre la vera sposa attira l'attenzione di Dio osservando la sua parola. Notate ora, notiamo ora Cristo. Voi dite: beh, ora aspetta un minuto, e per quanto riguarda questa bellezza di cui parli? La Bibbia ha detto in Isaia 53:2 che quando Gesù venne, di lui non c'era nessuna bellezza che noi lo desiderassimo. E così? Non c'è bellezza. Se egli fosse venuto con la bellezza mondana, come lo è Satana oggi, le persone lo avrebbero frequentato e lo avrebbero accettato come fanno con la Chiesa oggi. Gli avrebbero creduto, lo avrebbero accolto come fanno con Satana oggi. Certo, lo avrebbero fatto, ma egli non venne con quel tipo di bellezza, ma viene sempre con la bellezza del carattere. Ecco, Cristo non era un bell'uomo, grande, forte e robusto. Dio non sceglie quel genere. Mi ricordo che una volta un profeta salì per prendere un re, per fare del figlio di Isai un re, per prendere il posto di un altro re, Saul. E così Isai lo fece uscire, il suo bel figlio grande e grosso, disse, la corona gli starà bene sulla testa. Il profeta andò per versare l'olio su di lui, disse, Dio l'ha rifiutato, ed egli rifiutò tutti loro finché non arrivò un tipino curvo dall'aspetto rossiccio, e versò l'olio su di lui e disse, Dio ha scelto lui, vedete? Noi scegliamo a vista, Dio sceglie per il carattere. Carattere, non c'è mai stato un carattere come Gesù Cristo. Esso vive in voi e manifesta Lui. Vediamo che è vero. Non è la sua bellezza mondana che attira la sua sposa. È il carattere di Lui, il carattere della Chiesa che Gesù cerca. Non dove ci sono grandi edifici, dove ci sono grandi denominazioni, dove ci sono molti membri. Egli ha promesso di incontrarsi dovunque due o tre sono riuniti insieme. Veramente. Ecco dove il vero credente ripone le sue speranze. È su quella parola di Dio che è rivendicata nella verità. Quello che è. Scegliere con la sua parola, non un gruppo che ama il mondo, loro detestano questo. Non stupisce che lei sia divorziata da lui perché ha mancato la sua rivelazione e non ce l'ha. Egli non si interessa a lei, di come agisce e si comporta e di quanta di questa roba mondana abbia. Cerca il carattere di lei, il carattere di Cristo. Ora, solo un momento ora, ecco, egli sceglie una sposa per riflettere il suo carattere, al che le chiese moderne qui di oggi certamente mancano il suo programma di un milione di miglia, perché negano che questa sia la verità, quindi come sarebbe possibile? Ora egli aspetta il giorno in cui la sposa sia formata, Ebrei 13:8, proprio come essa era, come egli era. Deve essere la sua stessa carne, stesse ossa, stesso spirito, tutto lo stesso. Esattamente sviluppato e quei due allora diventano uno. Finché la Chiesa non diventa così, non sono uno. Il carattere di lui, la parola per quest'epoca, deve essere modellato. Lei deve essere modellata come è lui. Ora, in chiusura, voglio dire il motivo per cui ho detto queste cose e io concluderò. L'altra notte, verso le 3 di mattina, sono stato svegliato. Richiedo a chiunque di voi di rispondere a questo. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore se non quello che era giusto? È sempre stato giusto. Questa è la verità. Dio sa che è vero. Non ce n'è una in nessun posto al mondo delle migliaia di cose che sono state dette che egli ne abbia mai mancato una parola. È sempre venuto perfettamente a compimento. Anche quando sono stato a Phoenix l'altro giorno, o è stato circa un anno fa, e vi ho detto di quel messaggio su che ora è, signori. E vi ho detto che 7 angeli mi avrebbero incontrato là fuori e sarebbe stata l'apertura di questi suggelli e quant'altro. Ed ecco la rivista Life ne riportò l'articolo. La grande fiamma che era salita nell'aria a 48 chilometri d'altezza, 43 chilometri di larghezza. Dissero che non erano riusciti a capire cos'era. Non lo sanno ancora. E uomini che stasera sono seduti proprio qui in questo edificio si trovavano proprio là con me quando accadde. Esattamente quello che esso disse. Mi disse le cose che stavano per accadere e accadere esattamente. Come ognuno di quei suggelli si aprì e disse i misteri che erano stati nascosti durante quell'epoca dei riformatori e così via, perfettamente. Come stando in piedi sulla cima della collina, gli uomini, 3 o 4 di loro che ora sono proprio qui presenti, sì, più di così, risalendo la collina, lo Spirito Santo disse, prendi quella pietra, stavamo cacciando, disse, lanciala in aria e di così, dice il Signore. Lo feci. Da quel punto scese un piccolo turbine di vento, dissi, entro 24 ore vedrete la mano di Dio. Gli uomini seduti ora proprio qui presenti. Il giorno seguente verso le 10 là in piedi dissi preparatevi, mettetevi là sotto la macchina a un veterano, dissi sta per accadere qualcosa, c'era un cielo limpido proprio in alto in un Grand Canyon, sceso un fuoco turbinoso dal cielo rombando il più forte possibile, colpì le pareti così, io mi trovavo proprio sotto di esso, mi tolsi il cappello, mi tenni la testa, venne a circa un metro e 20 sopra di me e scavò un posto esattamente tutto intorno a quella parete così ed esplose e tornò in aria, turbinò di nuovo e scese 3 volte e aveva perfino tagliato le cime dei cespugli mesquite per 180 metri. Sentite quegli uomini dire Amen. Erano là quando accadde, vedete, e fece tre esplosioni. Quando uscirono da sotto le macchine d'altro, si avvicinarono e dissero: se quello ti avesse colpito, non ci sarebbe stata una macchia di grasso. Io dissi: era lui, mi stava parlando. Dio parla tramite un turbine, capite? E c'era quella stessa colonna di fuoco che vedete sulla foto che sta lì. E quando essa salì, dissero: che cos'è? Dissi: il giudizio sta per colpire la costa ovest. Due giorni dopo l'Alaska quasi affondò, vedete. Ha colpito una volta in quel luogo il primo colpo. Dove si deve fare qualcosa per simboleggiarlo. Come un uomo che mise del sale in un vaso, lo gettò nell'acqua e disse: così dice il Signore, vi sia acqua dolce. E un altro, Gesù, che prese l'acqua e la versò in una brocca e ne fece vino. Si deve avere qualcosa per simboleggiare. Ecco cos'era che salì in aria e scese. Fece iniziare quel piccolo turbine. Entro 24 ore esso aveva scosso quella montagna fino a tagliarne una cresta intorno. Il reverendo signor Blair, seduto qui, lo sto guardando proprio ora, si trovava lassù e raccolse alcuni di quei pezzi e così via. Qui c'è Terry Sottman, loro, e che stanno qui, e Billy Paul, e i fratelli, dei tanti di questi altri seduti qui, che si trovavano proprio là a vederlo accadere quando esso lo staccò. Non è finzione, è la verità. Quello non è avvenuto in passato nei giorni della Bibbia, è ora, vedete. Quello stesso Dio che mi ha sempre mostrato queste cose e che sono venute a compiere esattamente alla lettera. Non hanno mai fallito una volta. Ora è di lui che mi vanto. Qualche settimana fa ero in una visione e stavo in piedi su un luogo elevato e stavo per vedere l'anteprima della chiesa. E notai che veniva dalla mia, ero in piedi per di più in questa direzione, rivolto verso l'ovest, e veniva da questa direzione l'amorevole gruppo di donne, vestite molto bene, i capelli lunghi, ben sistemati sulle spalle, maniche e gonne scendevano con cura e marciavano tutte con una melodia. Come avanti soldati cristiani, marciamo verso la guerra con la croce di Gesù che va avanti. E mentre passavano, io ero in piedi e c'era qualcosa presente. Uno spirito, era Dio, e disse: ecco la sposa. E io guardavo e il mio cuore era felice. E lei girò in questa direzione e girò dietro me. Dopo un po', quando lei ritornò da questa direzione, esso disse: adesso arriverà un'anteprima della Chiesa moderna. Ed ecco venire fuori la Chiesa dell'Asia. Non avevo mai visto un gruppo così indecente. Ecco spuntare le altre chiese delle diverse nazioni. Avevano un aspetto orribile. E io dico questo perché sono in dovere di dire la verità davanti a Dio. E quando egli disse: ecco ora che arriva la Chiesa d'America per essere vista in anteprima, se ho mai visto un mucchio di diavoli, era quello. Quelle donne erano completamente nude, con una vecchia cosa grigia come il colore della pelle di un elefante. E se la tenevano davanti proprio senza niente sulla parte di sopra. E facevano questa specie di roba che queste danze che fanno questi ragazzi qui fuori, quel twist e cose simili, e quel tipo di musica che continua. E quando vidi venir fuori Miss USA, quasi svenni. Ora questo è il così, dice il Signore. Se credete che io sia suo servitore, credetemi ora. Non lo direi per niente al mondo. Non ci sono abbastanza soldi in tutto il mondo per farmelo dire se non fosse vero. E quando passò era la cosa più ripugnante che io avessi mai visto. Pensai: Dio, per quanto duramente i predicatori e noi fratelli abbiamo lavorato per procurarti una sposa, e questo è quello che abbiamo saputo fare di meglio. Lei si contorceva tenendosi questo davanti come uno di questi gonnellini di paglia di una cosa, tenendoselo davanti alle parti, la parte bassa, così, danzando e contorcendosi come fanno questi ragazzi qui fuori in questi spettacoli volgari che tengono, contorcendosi. Quella era Miss Cristianità d'America. Questa è la verità, con l'aiuto di Dio. Ecco come appare di fronte a lui. Io solo comincio, avrei potuto svenire, pensai. Tutto l'impegno e la predicazione e la persuasione. Tutte con i capelli tagliati, e si contorcevano e facevano chiasso, tenendosi questo davanti. Girarono dove mi trovavo io con questo essere soprannaturale. Non riuscivo a vederlo, lo sentivo parlarmi, era proprio intorno a me. Ma quando girarono in questa direzione, si tenevano questo e si contorcevano e ridevano e andavano avanti, comportandosi in quel modo, tenendosi questo davanti. Ora mi trovavo là, nella sua presenza e suo servitore, e con tutti i miei sforzi, questo è il meglio che ho saputo fare. Pensai, Dio, a cosa mi è servito? A cosa è servito? Tutto il piangere, implorare e persuadere, e i grandi segni e prodigi e miracoli che tu hai mostrato. E come stavo là e andavo a casa a piangere dopo avergli predicato altro? E a cosa mi è servito? E poi devo presentarti qualcosa del genere come sposa? E mentre stavo là a guardare, lei passò avanti, e potete immaginare la sua parte di dietro, senza niente addosso, tenendosi questo davanti, mentre passavo oscillando così, in questo twist, allungando le braccia in quel modo. E lei, oh, era volgare, come si comportava il suo corpo che si dimenava in quel modo. Ora io, voi dite, cosa significa, fratello Branham? Non so, vi sto solo dicendo quello che ho visto. E quando lei passò in quel modo, l'osservai, oh, mi sentii davvero svenire. Mi girai, pensai, Dio, sono condannato, non c'è bisogno. Sogno che ora provi dell'altro, potrei anche smettere. Signora Carl Williams, se sei seduta qui, e quel sogno di cui mi hai detto poco fa che hai avuto l'altra sera, che ti ha preoccupata, eccolo, il volante mi viene tolto di mano. Poi pensai, tanto vale che me ne dimentichi, io ero finito. Poi tutto ad un tratto la sentì venire di nuovo, e avvicinandosi da questo lato arrivò la stessa sposa che aveva girato da questa parte. Ecco arrivare di nuovo quelle piccole signore, e ognuna era vestita con il proprio abito nazionale da dove venivano, come Svizzera, Germania e così via. Ognuna che portava quel tipo di abito, tutte con i capelli lunghi, esattamente come la prima all'inizio. E arrivavano qui camminando, avanti, soldati cristiani, marciamo verso la guerra. E quando passarono tutte vicino al posto dell'anteprima dove ci trovavamo, tutto a un tratto ogni sguardo andò in quella direzione, e poi si girarono e andarono avanti marciando. E proprio mentre iniziavano a salire dritto nei cieli, quest'altra salì sul ciglio di una collina e scese giù, così. Queste iniziarono a marciare dritto su nei cieli, e quando si misero a marciare, notai un paio di ragazzini in fondo. Sembrava che si trattasse di qualche ragazza straniera, come Svezia o Svizzera o d'altrove. Iniziarono a guardarsi intorno e si misero a... Io dissi, non fatelo, non perdete il passo. E mentre gridavo in quel modo, tornai in me nella visione, stando là in piedi con la mano in fuori, così. Pensai, bene. Ecco perché ho detto quello che ho detto stasera. Voglio farvi una domanda. È più tardi di quanto pensiamo? Potrebbe lei essere stata già chiamata e scelta, suggellata? Non ce ne sarà una in più, sapete? Potrebbe essere possibile? Oh sì, oh sì. Ricordate quello che ho detto l'altro giorno a colazione? Nel polline di riproduzione maschile e femminile ci sono 1 milione di germi che si fanno avanti, milioni di ovuli che si fanno avanti. Ma ce n'è solo uno che vive e tuttavia si assomigliano tutti? Uno su 1 milione. Ognuno di loro lo stesso ovulo e lo stesso tipo di germe. Uno di loro vive, gli altri muoiono. Nessuno può dire qual è quello che è un ovulo maturo e, oh, cosa ne sia. Dio deve deciderlo, se sarà un bambino o una bambina, biondo o bruna, o quello che sarà. Dio lo decide, non il primo che incontra, ma il primo che Dio ha deciso. Forse uno arriva qui e uno, se lo avete mai osservato nella provetta, di vederli venire insieme. Io l'ho guardato, Dio deve deciderlo. Uno, ognuno di loro proprio simili, ma per elezione. La nascita naturale avviene per elezione. Dio ne prende uno su 1 milione. Quando Israele lasciò l'Egitto in cammino verso la terra promessa, erano circa 2 milioni di persone. Ognuno di loro era sotto lo stesso agnello sacrificale o non sarebbero vissuti. Ognuno di loro dava ascolto a Mosè, il profeta. Ognuno di loro fu battezzato per lui nel Mar Rosso. Ognuno di loro danzò, le donne con Miriam, su e giù per la sponda di quando la riva del mare, quando Dio distrusse il nemico. Ognuno di loro stava con Mosè, lo sentì cantare nello spirito. Loro tutti mangiarono manna del deserto che cadeva giù dal cielo. Nuova manna ogni notte che è un simbolo del messaggio. Ognuno di loro ne mangiò.
But out of the 2 million, how many made it?
Ma dai 2 milioni, quanti ce la fecero? Due, uno su 1 milione. Stasera ci sono circa 500 milioni di cristiani nel mondo, contando i cattolici e tutti. 500 milioni di cosiddetti credenti nel mondo. Se il rapimento venisse stasera, significherebbe, se il conto fosse uno su 1 milione, non dico che lo sia, ma se lo fosse 500 persone, nelle prossime 24 ore sparirebbero. Non ne sentireste nemmeno più parlare. Comunque ce ne saranno un certo numero che spariranno, che non possono neanche essere contati. Allora potrebbe essere che ci accada, amico, come accadde quando venne Giovanni Battista. Anche i discepoli dissero, perché hanno detto le scritture? Perché gli apostoli o i profeti hanno detto, perché dice che Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose? Egli disse, io vi dico che Elia è già venuto e voi non l'avete riconosciuto. Uno di questi giorni potremmo essere lasciati qui, seduti. Che ne è del rapimento prima che la tribolazione cominci? È già venuto e non l'avete riconosciuto. Tutto il corpo suggellato dentro, tenendolo al passo. Non dico che sia così, spero che non sia così, ma amico, quando questo lascia... Se stasera sentiamo nel cuore che dovremmo mettere in ordine la nostra vita e le cose che abbiamo fatto... Lasciate che vi dia un consiglio da fratello ministro. Sto per dire questo per la prima volta sul pulpito. Stasera mi sono dilungato molto di più su questo di quanto l'abbia fatto su qualsiasi altra cosa, in ogni occasione, in qualsiasi modo, davanti al pubblico, perché ho avuto grande libertà in queste riunioni. Se credete che io sia profeta di Dio, date ascolto a quello che vi ho detto. Se c'è un briciolo di sentimento nel vostro cuore, andate a Dio proprio ora. Fatelo. Fermatevi un minuto, uomini. Considerate i vostri credi che servite. Guardate nelle vostre chiese. È esattamente con la parola di Dio? Avete soddisfatto ogni requisito? Dite, io sono un bravo uomo. Così era Nicodemo e così tutti gli altri. Loro erano bravi, vedete? Quello non ha niente a che fare con ciò. E donne, voglio che guardiate nello specchio e guardiate quello che Dio richiede a una donna di fare. E vediate nello specchio di Dio, non nello specchio della vostra chiesa ora, nello specchio di Dio, e vediate se riuscite ad avere i requisiti nella vostra vita della sposa spirituale di Gesù Cristo. Ministri, pensate lo stesso. Voi prendete scorciatoie qui per preservare i sentimenti di qualcuno laggiù? Fareste questo se non fosse e vi metteranno fuori dalla chiesa? Se hai un sentimento del genere, mio caro fratello, lascia che ti avverta nel nome di Gesù Cristo. Fuggi proprio ora da quello. E signora, se non puoi essere all'altezza del requisito di una cristiana, non come cristiana nominale, ma nel cuore, e la tua vita essere modellata esattamente come il certificato di matrimonio di Dio qui dice che deve essere. E membro di chiesa, se la tua chiesa non è così, che può essere all'altezza del requisito di Dio, della sua parola, vienine fuori ed entra in Cristo. Questo è un avvertimento solenne. Non sappiamo in che momento, e voi non sapete in che momento, questa città un giorno giacerà qui fuori sul fondo di questo oceano. Oh, Capernaum, disse Gesù, tu che ti sei elevato in cielo sarai abbassata nell'inferno, perché se le potenti opere fossero state fatte in Sodoma e Gomorra, sarebbero rimaste fino a oggi. E Sodoma e Gomorra giacciono in fondo al Mar Morto, e Capernaum è in fondo al mare. tu città che pretendi di essere la città degli angeli, che ti sei elevato in cielo e hai mandato tutte le cose volgari e oscene delle mode e cose del genere. Tanto che i paesi stranieri vengono qui per prendere la nostra volgarità e portarla via alle vostre belle chiese e campanili e così via, come fate voi? Ricordate, un giorno giacerete in fondo al mare, il vostro nido d'api sotto di voi proprio ora. L'ira di Dio sta eruttando proprio sotto di voi. Quanto ancora terrà lui questo banco di sabbia sospeso sopra ciò, quando quell'oceano laggiù, profondo un miglio, scorrerà all'interno dritto fino al lago Selton. Sarà peggio dell'ultimo giorno di Pompei. Ravvediti, Los Angeles! Ravvedetevi voi altri e rivolgetevi a Dio. L'ora della sua ira è sulla terra. Fuggite mentre c'è tempo per fuggire e venite in Cristo. Preghiamo. Caro Dio, quando nel mio spirito è scosso, il mio cuore fa scendere lacrime d'avvertimento. Concedi, oh Dio, che uomini e donne non pensino a quello che ho detto come una storiella e che la gente di chiesa non pensi a questo come a qualcosa che sia un pregiudizio contro di loro. Possano vedere, Signore, che è nell'amore. Tu rendimi testimonianza, onnipotente Dio, che sono andato su e giù per questa costa anno dopo anno, proclamando la tua parola. Rendimi testimonianza, Dio, che se questo accadesse stasera io ho detto la verità. Tu sai che questa visione della sposa è la verità. L'ho sostenuta con il tuo nome, Signore, e ho detto che era il così, dice il Signore. E sento di essere cosciente, Signore, di quello che faccio. Così ti prego, Signore, nel nome di Gesù, fa che le persone si scuotano stasera e fuggano dall'ira che deve venire, perché Ichabod è scritto sulle porte e sulle nazioni. Un segno nero l'è passato sopra, lo Spirito di Dio ne è contristato e loro sono stati pesati nelle bilance e trovati mancanti. La festa del re Nebuchadnezzar si è ripetuta di nuovo con feste di ubriachi e donne mezza vestite che si definiscono cristiane. Oh Dio del cielo, abbi misericordia di un mondo peccaminoso e di gente peccaminosa, Signore, come siamo stasera. Dio, sto cercando di stare nella breccia e di chiedere divina misericordia che tu parli in questa folla stasera e richiamo all'attenzione la tua sposa, Signore. Per marciare non tramite il segno di un credo, ma tramite il suono del Vangelo del Signore Gesù Cristo. Concedimi, oh Dio, si sappia stasera che tu sei Dio e che la tua parola è verità. Mentre solennemente di fronte a questa gente, noi li richiamiamo all'attenzione della tua parola. Nel nome di Gesù Cristo prego per loro, Signore. Loro ti hanno visto senza dubbio muoverti tra le loro folle e dirgli quello che c'è nel loro cuore. E tu sai, Signore, che proprio ora quello che sta accadendo, tu sai che è la verità, oh Dio, e ti prego nel nome di Gesù che lo Spirito Santo interceda di nuovo, Signore, e attragga da quest'uditorio, Signore, quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Concedilo, oh Dio, prego con tutto il cuore. Queste persone, naturalmente, Signore, mi darebbero l'ultimo centesimo che avrebbero per sostenere il messaggio. Farebbero tutto il possibile. Ma, oh Dio, quando si arriva a confrontarsi con esso e a venire in esso, io prego, Dio, che questa sia la sera in cui tu li ricompenserai e riverserai il tuo Spirito Santo su questo convegno. E possa non esserci divertimento, né saltellare in giro, ma pianto e grido e ravvedimento. Tenendosi alle corna dell'altare, mentre vediamo che i giudizi ruggiscono sotto di noi stasera. Concedilo, Dio, prego sinceramente per come so, nel nome di Gesù Cristo. My brother, sister. fratello mio, sorella mia, io non so cos'altro dire. Se ho trovato grazia agli occhi vostri, per la potenza di Dio, se credete che io sia il suo profeta. Questa è la prima volta in pubblico che l'abbia mai detto, ma sento una specie di strano avvertimento. Non sono incline a questo, sapete che non lo sono, non agisco in questo modo. Ho esitato a pronunciare quel messaggio e a dire quelle cose. Ho provato a defilarmi a ogni altra cosa per evitare di farlo, ma è stato detto e starà nel giorno del giudizio come testimonianza che ho detto la verità. E il così dice il Signore Dio. Oh, Pentecoste, mettiti in salvo! Fuggi alle corna dell'altare e grida prima che sia troppo tardi, perché verrà un'ora in cui potrai gridare, non servirà a niente. Perché Esaù cercò di trovare un luogo della sua primogenitura e non poté trovarlo. Vi affido, oh California, oh convegno degli uomini d'affari del pieno Vangelo, che io amo, che ho lasciato e a cui sono attaccato con tutto il cuore. Stasera vi affido a Gesù Cristo. Fuggite a Lui! Non permettete che il diavolo vi raffreddi mai lontano da questo. Rimanete proprio con esso finché siate tutti riempiti con lo Spirito Santo a tal punto da farvi venire a questa parola, da mettere in ordine voi donne, da mettere in ordine voi uomini. Se dite di avere lo Spirito Santo e non vi conformerete alla parola, c'è un altro Spirito in voi. Lo Spirito di Dio è sulla sua parola, la messiana. La parola unta, la sposa deve essere un piccolo messia, la parola unta. Alziamoci in piedi nel nome del Signore Gesù Cristo, se non sentirete mai più la mia voce. Ma se il Signore vuole partirò per l'Africa tra qualche ora, forse non ritornerò più. Non so, ma vi dico con tutto il cuore che vi ho detto la verità. Non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi ogni cosa che Dio mi ha detto di dire e l'ho detta nel nome del Signore. È un momento solenne, non so come esprimerlo. Ho cercato di lasciare il pulpito 3 o 4 volte e non riesco a farlo. Questa è un'ora solenne, non dimenticatela mai. Questo è il momento in cui forse Dio può fare la sua ultima chiamata. Non so, un giorno egli farà la sua ultima chiamata. Quando? Non lo so. Ma vi dico, secondo quella visione, sembra che quella sposa sia quasi completata. Guardate le chiese nominali che vengono dentro. Quando la Vergine addormentata venne per l'olio, lei mancò di riceverlo. La sposa entrò, il rapimento andò su. Mentre andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo. Siete addormentati? Destatevi subito e tornate in voi e preghiamo ognuno come se stessimo morendo in questo minuto nel nome del Signore, che ognuno preghi a modo suo. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi. Signore, abbi misericordia di me. Abbi misericordia di tutti noi. A cosa serve qualunque cosa facciamo se manchiamo in queste cose? Sto in piedi a chiedere misericordia, oh Dio, prima che questa grande città affondi sotto il mare e i giudizi di Dio spazzino via questa costa. Prego, Dio, che tu chiami la tua sposa. Li rimetto a te ora, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Ho detto la verità.